che questa è la medica, questa è chirurgica, no, completamente. Quindi conoscenza di base fondamentale ovviamente per tutti quanti gli operatori del campo sanitario. Ed è molto importante ricordare che in anatomia quello che conta veramente molto è la cosiddetta, in anatomia e in medicina generale, è la cardiologia. Perché tutti i testi infatti partono sempre con questa terminologia anatomica, eccetera, eccetera, che è una grande importanza. La terminologia anatomica cosa significa? Significa che i termini in medicina hanno un significato ben preciso, d'accordo? E non si può, non si dà adito ad equivoci, non è possibile sbagliarsi. Mentre nel gergo ordinario, nella lingua parlata, una ben sappiamo in tutte le lingue del mondo, una parola può avere molte sfaccettature e significati diversi, in medicina non è così, d'accordo? Quindi una parola ha un significato ben preciso. E il motivo è ovvio, no? Perché quando è un gergo tecnico, diciamo così, che è diverso anche dal gergo ordinario, dal gergo normale. Alcuni termini, per esempio, il significato anatomico, non hanno esattamente lo stesso significato corrente. Bene. Quindi va sempre inquadrata questa determinata parola dal punto di vista anatomico, cioè medico. Termine sempre che quella parola significa sempre quello, non può significare qualcos'altro. Chiaro? Quindi l'utilizzare la denominazione corretta è di fondamentale importanza. Quando voi andate in una corsia di ospedale, no? E quindi vedete un paziente, eccetera, eccetera, poi a un certo punto vuole andare, quindi viene dopo di voi un collega o un infermiere, insomma, quello che sia, e allora dovete scrivere la famosa cartella clinica. Sulla cartella clinica voi dovete indicare con esattezza quello che avete visto, d'accordo? L'esito della visita che avete fatto al paziente con grande scrupolo e con precisione, in modo tale che chi viene dopo di voi, senza bisogno che prenda il cellulare e squilla, d'accordo, che ha fatto, che ha visto, no? Ecco, cioè, i cellulari non esistono, chiaro, voi dovete, quello che esiste è la cartella clinica, poi è chiaro che si può il cellulare, ma il cellulare esiste, come si dice, insomma, ufficialmente la cartella clinica è di grande importanza, perché ripeto, chiunque deve essere in grado di prenderla e di leggere, di capire esattamente quello che è successo quando voi che stavate lì avete visto il paziente e il compagno te, utilizzando delle parole precise. Allora, per prima cosa, e queste sono le grandi generalità con cui sempre si comincia, bisogna distribuire, per così dire, il nostro corpo, il corpo umano, nello spazio, bene? Secondo dei punti di riferimento anatomici che sono ben precisi. Ecco, ad esempio noi distinguiamo i cosiddetti piani di sezione, e qui vedete alcuni, no? Il piano frontale, il piano sagittale, il piano trasverso, che può anche essere chiamato piano orizzontale. E queste sono ovviamente, ciascuno di questi piani, ovviamente, è delimitato da assi, d'accordo? Ed è, questi sono principi di geometria estremamente elementari, sapete che un piano è delimitato da due assi, quindi per esempio quando noi definiamo il piano frontale, che sarebbe questo, è delimitato da un asse verticale, che va da su a giù, va bene? E un asse trasversale che va da destra a sinistra, ok? Quindi l'asse verticale e l'asse trasversale diventano un piano cosiddetto frontale, d'accordo? Ed è frontale sia che lo guardate da davanti, sia che lo guardate da di dietro, va bene? Potremmo dire piano frontale visione anteriore, piano frontale visione posteriore, ma adesso piano frontale è sia che vedete la nuca, sia che vedete il naso, va bene? Poi abbiamo per esempio il piano sagittale, che il piano sagittale è quello che viene indicato da solito l'asse verticale e questa volta un asse antero-posteriore, cioè che va da davanti all'indietro. E naturalmente in questo caso il piano sagittale, noi lo possiamo guardare da un lato e dall'altro, quindi diremo piano sagittale visione destra oppure piano sagittale visione sinistra, dalla parte opposta. Okay? partiamo al piano trasversale. Ecco, il piano trasversale invece è identificato tra un asse antero-posteriore e un asse trasversale o orizzontale, che è la stessa cosa. E questo piano può essere chiamato anche piano orizzontale, o trasverso, trasversale, orizzontale, sono tutti sinonimi. D'accordo? È inutile dire che questi piani possono essere fatti a diverse altezze, no? Quindi noi possiamo sezionare il pesce del corpo umano a diverse altezze. Per esempio, un piano sagittale può essere passare esattamente per il centro della superficie corporea, vedete, per il naso in questo caso, e quindi allora si parla di piano sagittale mediano. Oppure può passare vicino, più o meno vicino, d'accordo? E allora in questo caso, per esempio, se passerà, mettiamo qua, un po' più a destra, non si parlerà di piano sagittale mediano ovviamente, ma si parlerà di piano sagittale paramediano destro, ok? Oppure piano parasagittale destro, che è la stessa cosa. Quindi o sagittale paramediano destro o parasagittale destro. E ovviamente questa terminologia ha una grande importanza, no? Per esempio, un piano trasverso, noi lo possiamo fare diverse altezze ugualmente, no? E questo è quello che vediamo, ad esempio, nella classica immagine della tomografia assiale computerizzata. La tomografia assiale computerizzata, o anche più recentemente la risonanza magnetica nucleare, sono tecniche straordinarie che ci permettono letteralmente di fare, col soggetto vivo e sano, il nostro corpo a fettine, guardando, ovviamente con una ricostruzione fatta poi da un computer, che ci permette di disegnare, per esempio, dei piani trasversali del nostro corpo ad altezze diverse, no? Questo, per esempio, è come apparirebbe, facendo una tomografia assiale computerizzata, questa sezione trasversale del nostro corpo, d'accordo? Quindi è chiaro che questi piani possono passare ad altezze diverse. Poi i punti di riferimento anatomici, e questo è anche questo di grande importanza. E voi ricorderete tutti l'uomo di Turiano, no? Di Leonardo, che è un grande anatomista tra le varie altre cose, e la cosa fondamentale è orientare il corpo appunto con dei punti di riferimento ben precisi, che sono quelli anatomici. La posizione anatomica è questa, che è qui rappresentata. Quindi come il soggetto ovviamente sta in piedi, le caviglie sono unite, le punte dei piedi leggermente divaricate tra di loro, leggermente divaricate. Il paziente ovviamente, il paziente, la persona, guarda in avanti, verso l'osservatore, e attenzione, il palmo delle mani è rivolto in avanti. Vedete? L'arco superiore è leggermente allontanato dal torace, leggermente, si dice in gergo abdotto, leggermente abdotto, cioè leggermente allontanato rispetto al torace. Questa è la posizione anatomica. Perché è importante questo? Allora, se io dico sulla cartella clinica, no? Ho visto una contusione nella regione laterale dell'avambraccio destro. Ok? Contusione nella regione laterale dell'avambraccio destro. Che significa? Significa questo. Vi ricordo che, a proposito di terminologia importante, questa è la testa, questo è il collo, questo è il cosiddetto tronco o busto, che si divide solo in due parti, la parte superiore chiamata torace, la parte inferiore chiamata addome, d'accordo? Poi abbiamo gli arti e ciascun arto, l'arto superiore e l'arto inferiore, l'arto superiore spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso, mano, dita, d'accordo? Quindi dovete vedere che il braccio è questo, non è questo, dopo il gomito si parla di avambraccio. Il braccio va dalla spalla al gomito, e questo è importante non sbagliare. Se sul discorso va dall'arto inferiore, dopo l'inguine comincia l'arto inferiore, anca, ginocchio, caviglia, sono le tre articolazioni, tre punti articolari importanti, e tra l'anca e il ginocchio c'è la coscia, tra il ginocchio e la caviglia c'è la gamba, quindi la gamba sta sotto il ginocchio, quello che sta sopra è la coscia. Coscia sta sopra, la gamba e dal ginocchio in giù, fino alla caviglia, quello che invece il piede, le dita e compagnia. Allora, vi dicevo, contusione nella regione laterale dell'avambraccio destro, vuol dire questa zona qui, e non questa. Se io faccio così, questa regione laterale dell'avambraccio destra, se faccio questo movimento, no? la cosiddetta pronazione della lombalgia, diventa interno, no? Sta all'interno, sta più all'esterno. Ok? Però io dico sempre che è laterale, perché il riferimento qual è? È la posizione anatomica, chiaro? Quindi se io dico parte laterale, questa non può essere, d'accordo, questa. Questa, anche se adesso è laterale, perché io ho fatto la pronazione, è la parte interna, mediale. Ok? E a questo proposito, laterale è appunto mediale, esterno, interno, superiore, inferiore, craniale, caudale, anteriore, posteriore. Anteriore, posteriore, capite tutti che significa. Superiore, inferiore pure. Craniale, caudale è un sinonimo di superiore, inferiore. Craniale, caudale, d'accordo? Anteriore, posteriore ovviamente, destro, sinistro ovviamente. Laterale, mediale. Cosa significa laterale? Laterale significa più lontano dal centro della superficie corporea. Mediale, cioè interno, vuol dire mediale, non mediano, attenzione, mediale, con la L, interno o mediale significa più vicino al centro della superficie corporea. Quindi se io parlo di, parlando della mano, il pollice è il laterale, il mignolo è il mediale, o interno. D'accordo? Laterale, il pollice può anche essere detto esterno, e siccome poi c'è anche un riferimento anatomico all'avambraccio che sta subito prima, si può anche dire laterale e ulnare in questo caso specifico, perché il pollice sta verso un osso dell'avambraccio che si chiama radio, che è quello più esterno, e il mignolo sta verso l'altro osso dell'avambraccio, quello più interno, che si chiama ulna. E allora dire radiale significa laterale, significa esterno nel caso dell'avambraccio. Dire lungare significa mediale, significa interno, nel caso dell'avambraccio. È chiaro che io nel caso della coscia non dico radiale o lungare, dico interno e interno, oppure laterale e mediale. Non posso dire radiale o lungare perché nella coscia non c'è radiale e lunga. Chiaro? E quindi, tenete presente che questa terminologia è molto importante. Tenete presente la posizione anatomica, dovete fare sempre riferimento a quella. D'accordo? Ecco appunto, terminologia di posizione, craniale, laterale, dorsale, ventrale, ecco, dorsale, ventrale o anteriore, posteriore è la stessa cosa. Dorsale significa posteriore, ventrale significa anteriore. D'accordo? Altra laterale, mediale l'abbiamo detto, d'accordo? Cioè esterno, interno, si può dire, o laterale, mediale, è uguale. Poi prossimale e distale. E come laterale, mediale? Soltanto che questa volta l'asse che prendiamo in considerazione non è quello trasversale, ma è quello verticale. Quindi prossimale significa più vicino di nuovo al centro della superficie corporea, distale più lontano. Un esempio, la parte prossimale dell'avambraccio significa il gomito, la parte distale dell'avambraccio è il polso. Chiaro? Qui stiamo sul piano verticale. Mentre la parte laterale dell'avambraccio è il dito del solcraneo, il pollice, la parte mediale dell'avambraccio è il dito dell'ulna, il mignolo, d'accordo? L'ulna non è il mignolo, però l'ulna sta dalla parte del mignolo dell'avambraccio, ok? Destro sinistro, va bene, ovviamente questo penso che si sente
ora,
perché diceva importante la terminologia anatomica, quando c'è il paziente, i medici fanno il consulto, non è che possono già fare di questo genere, ma di pancia, pietra del rene, più sotto, intorno all'ombelico. Cioè bisogna utilizzare parole precise, d'accordo? Ma quindi ecco perché per esempio è importante che il nostro corpo dal punto di vista topografico nel caso di viso in varie regioni. Abbiamo appena parlato del collo, la testa, il collo, gli arti superiori, gli arti inferiori, ma anche il tronco naturalmente importante, di nuovo il tronco, la parte superiore, è il cosiddetto torace, che è a cui sono attaccati gli arti superiori, ok? A livello della cosiddetta spalla, no? E l'attacco degli arti superiori al torace viene chiamato nel suo insieme il cosiddetto cingolo toracico. No, il cingolo toracico significa l'attacco in pratica, sistema di attacco dell'arco superiore al torace, così come in basso il cosiddetto cingolo pelvico è il sistema di attacco dell'arco inferiore al tronco, in questo caso non al torace, ma all'addome. L'addome, il cui confine superiore è piuttosto indefinito rispetto al torace, vedremo che però internamente c'è un confine ben preciso, e questo confine è dato da un muscolo che si trova all'interno del nostro corpo, un muscolo simile ai muscoli scheletrici, quello che è interno, che si chiama diaframma, e questo diaframma separa letteralmente il nostro tronco in due cavità completamente separate l'una dall'altra, che sono appunto il torace in alto, sopra diaframmatico, e l'addome in basso, sotto diaframmatico. Però attenzione, il profilo del diaframma in proiezione anteriore su questo corpo non è così preciso, non è netto, non è una linea trasversale, un piano orizzontale preciso, perché questo diaframma, come vedremo, è piuttosto complicato, è una forma a doppia cupola, quindi in avanti diciamo la estensione in basso del torace è più piccola rispetto a quanto sia dietro, che il torace si estende di più rispetto all'addome, di quando lo faccia avanti, va bene? Per quanto riguarda, beh, no, queste poi sono cose che vedremo ovviamente più in là quando entreremo nei vari dettagli. Per quanto riguarda l'addome, poi è fondamentale che l'addome venga suddiviso, per esempio, in queste regioni, che sono quelle che classicamente, sono vari modi che si utilizzano, ma queste sono quelle più frequentemente utilizzate. Praticamente viene suddiviso in 9 quadranti, come vedete, grazie a 2 righe verticali e 2 righe trasversali. Così noi distinguiamo, notare che nella regione proprio centrale, dove c'è l'ombelico, appunto, è il punto di riferimento del corpo, la cicatrice ombelicale. In alto noi distinguiamo, rispetto a queste linee, il cosiddetto ipocondrio destro, ipocondrio sinistro, e al centro la regione epigastrica. Perché si parla di ipocondrio destro e ipocondrio sinistro, o regione ipocondriaca destra e ipocondriaca sinistra? Perché sta questa zona in corrispondenza con, come vedremo, delle cartilagini costali. Il suffisso cartilagine in greco si dice chondros, quindi chondros significa cartilagine, e quindi ipocondriaco significa che sta sotto le cartilagini, ipocondros, quindi sotto le cartilagini. Ecco perché si parla di regione ipocondriaca. In questa regione, per esempio, ipocondriaca destra, nei cartilagini costali presentano un organo che già è addominale e che nella sua parte superiore sconfina a livello della cupola diaframmatica destra, e questo è il fegato, quindi il fegato sta nella regione ipocondriaca destra, mentre per esempio nella regione ipocondriaca sinistra, protetto quindi dalle cartilagini costali di sinistra, c'è la rissa e in parte anche lo stomaco, la cosiddetta grande curvatura dello stomaco, parlando di organi interni. Al centro invece della regione epigastrica noi troviamo soprattutto lo stomaco stesso, il grosso dello stomaco, ma non soltanto lo stomaco, troviamo ancora in parte il fegato, troviamo il duodeno, che è la continuazione dell'apparato digerente dopo lo stomaco, lì dove c'è il cosiddetto intestino tenue, il duodeno, e una importante ghiandola annessa all'apparato digerente è il pancreas, più o meno. In realtà il pancreas sconfina anche poi nell'ipocondrio di sinistra, dove c'è anche la milza, la coda del pancreas, ma la testa del pancreas si trova in questa regione qua, più o meno, spostata un po' a destra. Nella regione lombare destra, invece, per esempio, troviamo in proiezione così, come si dice, retroperitoneale, quindi profondamente nella parete posteriore dell'addome, troviamo il rene di destra e il rene di sinistra, ma troviamo anche altre strutture, per esempio il colon ascendente, che è una parte della terminale dell'intestino, la parte iniziale dell'intestino grasso, si trova qui a destra. Mentre qua a sinistra troviamo il rene di sinistra in profondità e più in superficie troviamo il cosiddetto colon sinistro, cioè il colon discendente. Come vedremo poi l'intestino tenue, la matassa intestinale dell'intestino tenue, è distribuita in realtà in tutta la regione addominale, d'accordo? Sono 7 metri di intestino dopo lo stomaco, dopo il duodeno. Sono distribuiti in tutto e per tutto. Però diciamo che la zona in cui c'è più prevalentemente esclusivamente alta intestinale in questa zona dell'intestino tenue, la regione ombelicale, che è la regione più o meno centrale. Ma in realtà queste altre non stanno solo qua, sono due, qua, stanno soprattutto qui, anche qui, nella regione interiore. E storicamente troviamo la regione di Aga destra, di Via da sinistra e i Ipocastri. vi ricordo che la regione ombelicale può anche essere chiamata mesogastrica, è la stessa cosa, quindi epigastrica, al centro epigastrica, mesogastrica, ipogastrica, epi, meso, ipo, ipo si deve stare sotto, cioè epi si deve stare sopra, epi, quindi epigastrica, mesogastrica, ombelicale, ipogastrica. Forse si chiama regione iliaca, destra e sinistra, perché corrisponde a un osso in profondità, una parte del nostro dell'aria che vive, no? Lo so, che raccoglie normalmente alcuni visceri, sia a destra che a sinistra. In particolare, per esempio, da queste parti, nella forza iliaca destra, noi troviamo la famosa appendice cecale, che corrisponde più o meno all'inizio dell'intestino grasso, e il ceco, che è proprio la parte iniziale di questo intestino grasso. Nella donna troviamo anche l'ovaio di destra, cioè nel maschio non c'è, perché il maschio la corade sta fuori, nel sacco scrotale in basso, no? In cui esce dalla torre, tramite uscendo dal cosiddetto canale inguinale. A sinistra troviamo, nella donna la parte di sinistra, in entrambi i sensi troviamo per esempio la parte finale del colon, il sigma, la parte con che succede al colon discendente, quindi il sigma, mentre qui in posizione centrale, quindi c'è il massimo che è il letto, che poi sto fino all'altro. D'accordo? Quello che dice la parola genere, ma davanti c'è la vescica di entrambi i sessi, organo pentico, cioè che sarebbe cosiddetto bacino o pelvis, e nella femmina tra la vescica e il letto si interpone l'utero, le tube uterine che si ripartono dall'utero nella femmina si dirigono verso i due regioni iliache dove stanno i ovari. Perché è importante sapere questo? Avete visto prima quella vignettina che diceva mal di pancia, no? Più sopra, più sotto intorno all'ombelico, una pietra, ecco, questa non è terminologia giusta, no? Quindi allora se l'addomine, poi come vedete più in là, è sempre stato considerato la cosiddetta tomba del medico. Nel senso che le donne addominali sono veramente di difficilissima classificazione, cioè capire qual è l'origine di un dolore addominale non è così semplice. Certo che però può aiutare il punto di massima dolorabilità, può dare un'indicazione, ma attenzione, non sempre è così chiaro. Faccio un esempio, un dolore di addominale nella regione epigastrica, immediatamente la prima cosa da pensare è il dolore di origine gastrica o duodenale, ma potrebbe anche essere di origine pancreatica. Quindi come vedete, in questo caso c'è più o meno una corrispondenza tra il viscere colpito, da cui si genera la situazione dolorifica, intensa, che però di dolore molto intensa, attenzione, grave, e la posizione, diciamo, in proiezione sul nostro corpo di quel viscere stesso. In questo caso c'è una certa corrispondenza, ma non è sempre così. Un violento dolore di secondo destro? Beh, la prima cosa da pensare, non è detto che sia quello, ma la prima cosa da pensare è un fegato. E più che il fegato, la cosiddetta colicisti o cistitelia, che è un sacchetto che sta sotto il fegato che raccoglie il segreto del fegato stesso, che è la bile, e che periodicamente contraendosi versa il suo contenuto nel duodeno, per quello di sani biliari. Quando questa crocisti fa una contrazione molto violenta, si può generare un forte dolore nell'ipocondrio di destra, per esempio. Perché dove c'è più o meno la colicisti sotto il fegato, quindi più che di origine epatica, il dolore di origine colicistico, della cistifera. Se andiamo nella regione ipocondriaca sinistra, un violento dolore, certo, può essere dovuto per esempio a un dolore esterno, una rottura della mista, ma può anche avere altre origini. Questo è un dolore di origine diaframmatico, questo è un dolore di altre cause. Regione ombelicale, in linea di massima uno si aspetta, diciamo, genericamente parlando, qualche area dell'intestino tenue, e anche qui più o meno una certa corrispondenza c'è. Un dolore nella regione ipogastrica può essere la vescica che sta più o meno da quelle parti, ma può anche essere il retto che sta dietro, e può essere l'utero della donna che sta in mezzo. Un dolore in fossa iliaca destra, beh questo è classico, la prima cosa da pensare soprattutto in un bambino è l'appendice cecale, l'appendicite, l'infiammazione dell'appendice, l'inizio dell'intestino grasso, d'accordo? è stato in questo caso più o meno la posizione giusta. Il Consiglio Negazionista, per esempio, è un valore di origine ossigma, oppure un valore di origine della donna e la maglia di sinistra. Mentre la destra potrebbe essere un lato indice di una donna, ma la maglia di destra, o la tuba di destra, d'accordo? Ora, perché dicevo prima, non sento c'è questa precisa corrispondenza? Il motivo è che, mentre il dolore somatico, cioè dalle strutture non viscerali del nostro corpo, noi lo avvertiamo con un'enorme precisione, e spesso poi lo capiremo quando si vedremo il sistema nervoso, perché è così, nel caso del dolore viscerale questo non è così preciso, d'accordo? Cioè quando abbiamo dolore non possiamo dire ah ok, mi fa male questo, fa male questo, fa male là, mi fa male più o meno qua, perché questo è quello che possiamo dire al medico. Ecco perché e come mai succede questo? Per esempio, un esempio pratico è proprio la parola digerente. All'inizio, durante lo sviluppo dell'embrione, vedete che periodicamente noi dovremmo fare ogni tanto dei richiami di embriologia per capire bene anche l'anatomia. L'apparato intestinale è un tubo dritto che parte dalla bocca e arriva all'ano, va bene? All'inizio si forma così, poi a un certo punto del suo sviluppo prende la parte superiore più o meno resta dritta, quindi diciamo dalla bocca fino all'esofago, questa qui resta più o meno dritta, ok? La parte successiva, quella addominale, si espande in maniera enorme, d'accordo? Facendo le famose ansie che sono lo stomaco stesso si divarica, si piega, si sposta e tutto quello che è, ma poi soprattutto l'intestino bene e anche il grasso. Per cui alla fine, per trovare spazio all'interno dell'addome, della cavità cosiddetta peritoneale, che è il peritoneo che accoglie i visceri addominali, queste ansie si devono ripiegare, no? E trovare spazio all'interno di un volume che è ristretto. Ok? Ecco perché, per esempio, alla fine l'intestino tenue, arrivato più o meno a questa altezza, continua con l'intestino grasso, ma l'intestino grasso non è che sta giù dritto, e arriva fino a lì. L'intestino grasso prima sale su, attraversando la fossa della destra, dove c'è l'appendice cecale appunto, la regione lombare destra, dove c'è il colon ascendente, fino all'ipocondrio destro, dove c'è la pressura colica di destra. Poi c'è il colon trasverso che attraversa il confine tra la regione epigastrica e la regione ombelicale, poi c'è la fessura colica sinistra che sta più o meno qua, cioè a livello della regione ipocondriaca sinistra, poi il colon discendente che passa nella regione lombare sinistra, d'accordo? Il sigma che lo troviamo qui nella regione ipocondriaca della fossa iliaca di sinistra e poi si detto che torna ad avere più o meno la posizione originaria centrale, d'accordo? A livello della regione ipocondriaca. E perché questo è importante sapere questa? Quando c'è un dolore di origine dal colon, la famosa colica del colon, la colite, quello che si pare, il dolore è dovuto per esempio alla distensione eccessiva della parete del colon o uno spasmo del colon, o un'infiammazione profonda della mucosa interna, quindi dell'epitelio che diventa il colon, eccetera. Il dolore noi non è che lo avvertiamo, per esempio, diciamo che l'infiammazione, l'infiammazione di spasmo, colica, quello che sia, avvenga a livello della fessura colica di destra, che sta qui, nell'ipocondrio destra. Il dolore noi non lo avvertiamo lì, lo avvertiamo qui, nella regione ipocondriaca. Lo stesso discorso si avviene nella fessura colica di sinistra che sta qua, o nel colon discendente che sta qua, o addirittura nello sintomo che sta qua. Quindi noi la prendiamo sempre qua. Perché? Perché in origine, siccome il tubo era dritto e il sistema nervoso aveva già innervato quel tratto di tubo che poi sarà il colon, il sistema nervoso autonomo, quello che si occupa dei visceri, ricorda ancora la posizione originale e quindi ce lo proietta su un asse verticale. Cioè, ecco perché molto spesso i bambini, quando hanno il mal di pancia, no? O la diarrea, che in genere è dovuto a irritazione del colon, il dolore ce l'hanno qua, lì dove normalmente si proietta il dolore vescicale, rettale, che fa parte della parte finale dell'intestino grasso, ma mentre il colon abbiamo visto già le distribuzioni diverse. La situazione cambia quando il dolore diventa superficiale. Per esempio, mettiamo conto l'appendice, no, l'appendice cesare sta qua, è il primo tratto del cazzo, dove c'è il cieco, dice che sta per vicecinare questa cosa inutile, un vertigio embrionale, in cui ogni tanto può accumularsi masse fecali, batteri che proliferano dopo, alla fine c'è infezione, infiammazione, suppurazione, si rompe l'appendice, finché c'è il dolore appendicolare, diciamo, che è ancora non grave, diciamo così, l'appendicite che ancora non ha dato segni gravi, il dolore in realtà non viene localizzato qua, ma il dolore viene localizzato qua, perché è l'inizio del colon, che corrisponde, secondo il sistema del nervoso autonomo, alla fine dell'intestino, su un'asse verticale che localizza tutto nell'intestino. Quindi il bambino dice che c'è il dolore qua, detto, però bisogna, o anche un po' più su, anche a livello della bassa regione ombelicale. Detto, anche se il dolore di questa regione non capisce che sta qua dentro, chiaro? Però nel momento in cui c'è la suppurazione, cioè si spacca, si rompe questa appendice e il pus allaga il peritoneo, c'è una reazione della parete peritoneale, che la sensibilità è considerata non è trasportata più dai nervi del sistema nervoso autonomo, ma dai nervi somatici. A quel punto noi lo analizziamo con estrema precisione il dolore. D'accordo? Se la parete peritoneale in profondità qui viene irritata, immediatamente noi avvertiamo il genere in quella sede. E c'è poi di riflesso una contrazione violenta con la muscolatura dell'addome, il cosiddetto addome acuto, d'accordo, l'addome a tavola viene definito, come lo chiamano i chirurgi, i chirurghi che indica che bisogna aprire, bisogna mettere dentro il chirurgico, più rapidamente possibile per evitare conseguenze gravi, perché poi se la peritonite si diffonde a tutto il cavo peritoneale, la situazione può essere drammatica, ci può essere lo shock settico e la morte del bambino o dell'individuo. D'accordo? Allora ecco che vedete il dolore qui in questo caso diventa molto superficiale. E allora noi lo realizziamo con precisione.
Prima
e questo perché ancora una altra cosa, però io sia il cosiddetto renale, in realtà noi non ce l'ho mai, come dice, però è più di un renale.
7 metri
così di più. In due terre è un tubo che parte da sempre, lasciate giù, è più o meno stata questa parte.
Questa parte qua.
Poi parte questo punto che scende giù e arriva fino alla vescica. Allora il dolore cosiddetto unilaterale, quando è ancora diciamo non, se non è molto violento, viene localizzato in maniera molto specifica, d'accordo? E può essere localizzato in effetti a livello della regione lombare destra o sinistra, ma che cosa è il dolore unilaterale? Quello per esempio un calcolo, una precipitazione di sali che si formava nell'urina, che per bene va nel motore e costruisce un motore, impedendo all'unica di andare verso la vescica. Ok? Nel tentativo di forzare il blocco, il motore si contrae e provoca il dolore. E che il dolore noi lo analizziamo in maniera estremamente specifica, perché il paziente dice io aspetto il dolore comincia qua e poi fa così con la mano, no? Accompagna proprio con la mano, esattamente quasi il decorso del motore, d'accordo? Diciamo che il dolore si sposta così e arriva giù, fino alla regione della vescica. Quindi questo per esempio fa immediatamente capire che c'è una colica ureterale. Quindi come negli altri casi invece c'è una più o meno precisa, però per esempio il dolore qua non è che mi dice esattamente a che altezza c'è il calcolo, d'accordo? Mi dice semplicemente che probabilmente c'è un calcolo che sta ostruendo l'uretero, ma non mi dice a che altezza sta. Il calcolo potrebbe stare poco prima della vescica, per esempio, quindi qua, a questa altezza il blocco, però noi comunque lo avvertiamo qua, già, perché evidentemente il nostro sistema nervoso autonomo ricorda la posizione originale del metere che è partito da lì, ha cominciato a innervare lì prima del suo sviluppo successivo fino a raggiungere la vescica. Chiaro? Quindi insomma avete presente che questa tecnologia ha una grande importanza. E poi infine altra cosa, sempre pensando riguardo alla terminologia, sono riguardo ai movimenti, cioè i movimenti corporei. Movimenti corporei sono movimenti dei segmenti corporei, che hanno ovviamente una particolare importanza quando parliamo di apparato locomotore. Quando c'è un segmento scheletrico si muove rispetto a un altro, d'accordo? E abbiamo vari tipi di movimenti, e questo movimento avviene a livello delle cosiddette giunture o articolazioni, che permettono il collegamento di un segmento scheletrico a un altro e il movimento relativo eventualmente di un segmento rispetto all'altro. E quindi noi possiamo avere per esempio movimenti angolari, movimenti rotatori, i cosiddetti movimenti speciali, eccetera, eccetera. E qui anche qui la terminologia, soprattutto, e questo riguarda soprattutto l'automedia, la parola del motore, è di una grande importanza. D'accordo? Quindi per esempio, vedete questo movimento dell'asto superiore, che si muove in questo senso. Adduzione, abduzione. Dobbiamo dare una definizione. Cosa significa addurre o abdurre, anzi, o addurre l'asto superiore rispetto al tronco? Allora, addurre dovete tenere presente questo, il significato è sempre lo stesso. Se voi fate così, oppure fate così, ok? Voi dovete riferire alla posizione anatomica, ok? Quindi questo movimento che state vedendo, che io sto facendo adesso. Questa è la abduzione, con la B che in latino significa andare lontano, ab, si allontana. Questa è la ad, in latino significa che si avvicina, verso, ok? Adduzione. Quindi cambia una B che diventa una B. Bene? La Bologna come d'osso. Quindi abduzione, quando si allontana l'arto superiore del tronco, adduzione quando si avvicina al tronco. E questo movimento avviene su un asse anteroposteriore. Ed è sull'asse anteroposteriore chiaro che sta lavorando l'articolazione della spalla, che permette al braccio, il primo segmento dell'arto superiore, di muoversi. Quindi se io abduco il braccio, faccio questo. Naturalmente nel abduco il braccio, abduco pure l'avambraccio e la mano, chiaro, li trascino appresso, ma è il braccio che si sta muovendo rispetto al tronco, a livello dell'articolazione della spalla. L'asse del movimento è antero-posteriore, cioè ci sta ruotando intorno all'asse antero-posteriore. Chiaro?
Abduzione.
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 Se invece faccio questo altro movimento, come per vedere per esempio,
mettiamo
un blocco, d'accordo? Allora, voi pensate a questo punto all'avambraccio e non al braccio. Questo movimento, questo movimento. Questa è la pressione, e questa è la estensione. Pressione, estensione. Pressione, estensione. Cosa succede? Come prima. Pressione è come la adduzione, cioè si avvicina, vedete al centro, dove si dice il cuore. L'estensione è l'opposto, come la abduzione, cioè si allontana. Qual è la differenza? La differenza è che in questo caso l'asse intorno a cui lavora l'articolazione, che è l'articolazione del sgomito, non è un asse antero-posteriore, ma è un asse transversale, che va da destra a sinistra. Chiaro? Quindi se il movimento avviene su un asse trasversale anziché altero posteriore, non dico adduzione e abduzione, ma dico flessione e sezione. E lo stesso discorso vale per la mano, quindi la mano che si muove verso il polso, questa è la flessione, questa è la sezione. Per il discorso, se io faccio così, no? Faccio la mano, giro la mano, la provo, questa io divado, allora questa è flessione e questa è sezione. Diciamo, no, ecco, per esempio, nel caso del piede, il caso del piede noi potremmo dire lo stesso discorso, flessione e estensione a livello della caviglia, no? Rispetto alla gamba, il piede si muove rispetto alla gamba, su un asse trasversale, va bene? Flessione e estensione? Ecco, in questo caso non si dice né flessione né estensione, cioè si dice flessione dorsale, flessione plantare. In realtà, se voi ci pensate bene, la flessione dorsale è veramente una flessione, d'accordo? La flessione plantare in realtà sarebbe un'estensione perché si sta allontanando, no? Dal centro di giro. Però si dice flessione plantare, il motivo qual è? Il motivo è che l'arco inferiore, a causa del fatto che noi abbiamo assunto la stazione retta, in origine in realtà aveva le stesse posizioni dell'arco superiore, no? Però viene sempre rovesciato, tutto. Quindi voi immaginate l'arco superiore rovesciato, diventa un arco inferiore, vedete? Per cui, come la chiamo questo movimento nel caso della mano? Estensione, ricordate? Perché posizionato dopo questa è l'estensione. Allora, nel caso del piede dico flessione dorsale. Mentre questo movimento, che nella mano era effettivamente un movimento di flessione, nel piede sarebbe un'estensione, ok? Nel senso che si allontana, però per evitare confusione si chiama flessione plantare. Tant'è che i muscoli che fanno la flessione dorsale vengono chiamati, come vedremo, estensioni. Sebbene sia una vera flessione. E i muscoli che fanno la flessione plantare, che sarebbe un'estensione dal punto di vista, diciamo, geometrico, dal punto di vista della morte non vengono chiamati flessori, perché la longe è quello che si c'è nella mano. Se avete presente che il piede è come una mano rovesciata, quindi queste, come vedete, sono delle eccezioni. Poi ci sono i movimenti rotatori, questi sono più facili da intuire, no? Per esempio la testa che ruota intorno al collo, o il collo che ruota di varie teste perché non sono di loro, comunque insomma alla fine come vediamo? Il movimento è sull'asse verticale e di nuovo rotazione sinistra e rotazione destra, rotazione sinistra e rotazione destra, ok? Per quanto riguarda invece, adesso pensate al mio arto superiore, pensate non all'avambraccio, guardate il braccio, ok? Quindi pensate alla situazione della spalla. Questo movimento o questo movimento è sempre un movimento di rotazione, giusto? Del braccio, attenzione, chiaro che poi trascina con sé dall'avambraccio e la mano, ma è il braccio che sta muovendo l'omero rispetto alla spalla, rispetto alla scapola. Beh, questo movimento, rotazione, come vediamo, non posso dire rotazione sinistra e rotazione destra. Dico rotazione interna, rotazione esterna, rotazione interna, rotazione esterna, chiaro? È sempre però su un'asse verticale. Nel caso poi particolare dell'avambraccio, allora a questo punto voi pensate all'avambraccio, non più il braccio sta fermo. E in particolare guardare la mano, perché il movimento della mano da sola, d'accordo? Questo movimento è un movimento di rotazione, invece ci pensate bene, ok? Però non viene chiamato rotazione interna, rotazione esterna, ma viene chiamato pronazione, supinazione. Supinazione è quando il palmo della mano è rivolto in avanti, pronazione è quando il dorso della mano viene rivolto in avanti. Chiaro? Quindi questa è la posizione supina e questa è la posizione prona. Che cos'è pronazione e supinazione? È un movimento di rotazione, perché non chiamarlo rotazione interna e esterna? Perché in realtà è un movimento di doppia rotazione, che non è svolta tra l'altro dalla mano. Uno potrebbe pensare che questa è la mano che sta ruotando a livello rispetto all'avambraccio a livello dell'articolazione del polso, giusto? E invece non è così. Chi sta ruotando è il radio, è il segmento osseo dell'avambraccio esterno, mentre lui in mezzo all'interno sta fermo. Il radio compie intorno a lui una doppia rotazione, come vedremo poi quando studieremo ovviamente i dettagli scheletrici, a livello del gomito e a livello del dorso. Due rotazioni, una prossimale e una distale. Nel fare questo trascina con sé la mano, quindi in realtà non è la mano che sta ruotando a livello dell'articolazione radiocarpica, cioè l'articolazione del polso, ma è il radio che sta ruotando rispetto a nulla, sia prossimamente a livello del gomito, sia distalmente a livello del polso. Nel caso questo trascina con sé la mano. Siccome il movimento di doppia rotazione, qui vengono coinvolte quindi due articolazioni, distinte tra loro, il gomito e la cosiddetta radicolare distale, come vedremo, allora si parla di pronazione e supinazione. D'accordo? E lo stesso discorso si può fare per il piede, peraltro qualche volta si usa un termine diverso, inversione e versione, ma in realtà più o meno è la stessa cosa. D'accordo? Inversione e versione sono dei sinonimi, diciamo quindi, di pronazione e supinazione. Ecco, poi ancora vedete altri elementi speciali. È chiaro che nel caso della testa, flessione così o così, possiamo chiamarla laterale, possiamo anche di flessione laterale sinistra, flessione laterale destra, no? È ovvio. Questo è abbastanza intuitivo. L'elevazione, per esempio nel caso delle labbra, oppure la depressione, che si vede sono di nuovo. E lo stesso discorso potrebbe valere per le palpebre, quando noi apriamo e chiudiamo gli occhi, elevazione, depressione. Vedete che il termine depressione ha tutt'altro significato per quello che noi normalmente diamo a questa parola in questo caso, d'accordo? Opposizione, ecco, l'opposizione è un elemento molto particolare che avviene esclusivamente nella mano e non nel piede, perché come vedremo nel piede mancano i muscoli per poter fare questo movimento. È un elemento molto semplice. Se io guardo il nostro pollice, se faccio questo movimento come lo chiamerò? Lo chiamerò flessione. Se faccio questo movimento lo chiamerò estensione. Se faccio questo movimento lo chiamerò abduzione. Se faccio questo movimento lo chiamerò abduzione. Giusto? Se faccio invece questo movimento, che è una cosa un po' combinata, non è né l'uno né l'altro, vedete? Sto avvicinando il polpastrello del pollice al polpastrello del mignolo. E viceversa, anche il polpastrello mio viene avvicinato al contrattore storico. Ecco, questa è la opposizione, cioè, quindi un movimento speciale che viene esclusivamente che riguarda esclusivamente il pollice e migliore. Oppure il pollice e altre tisane, che io posso opporre il pollice e anche alle altre tisane, all'indice, al medio, manuale e ovviamente al migliore. Chiaro? Quindi un movimento misto tra riflessione e attenzione. Chiaro? Poi infine va ricordato i movimenti combinati, che sono altrettanto importanti. Ecco, quello che vedete il signor Condazzo, no? Se io mi metto una lavagna e faccio un cerchio con un giotto, ve lo faccio se no poi sentite il numeraccio e quindi che cosa sto facendo? Quel movimento là che si chiama qui in basso, vedete? C'è un nome speciale, circunduzione. Come definire la circunduzione? Chi si muove è il braccio, quindi l'omero rispetto alla spalla. Il resto del braccio superiore ha un braccio in mano, sono semplicemente trascinati dall'omero. Quindi questo è il movimento. Come vedete, in questo movimento il segmento motorio che si sta muovendo, cioè in questo caso il braccio, descrive nello spazio un collo che ha la base aperta verso il mondo esterno, verso l'osservatore, e l'apice è l'articolazione. Quindi un segmento di collo che ha come apice l'articolazione, e la base aperta verso. Questa è la circonduzione. E in realtà la circonduzione è la combinazione, un po' come la posizione, è una combinazione di movimenti di adduzione, abduzione e anche di flessione e estensione. Okay? Flessione, estensione del braccio questa volta, flessione, estensione, adduzione, adduzione. Se io li combino ottengo la circumduzione. Chiaro? Quindi la combinazione di flessione, estensione e adduzione, adduzione della circumduzione. Va bene? Da non confondere con la rotazione, che è un'altra cosa, il movimento si tratta di verticale del segmento stesso. Chiaro? Quindi questa tecnologia è molto precisa, quindi quando il paziente ha problemi a fare la circunduzione, eccetera, eccetera. Dicevo, simile alla posizione del pollice al mignolo, anche lì una combinazione, però non di abduzione, adduzione con flessione e estensione, ma solo di flessione e adduzione. Chiaro? In questo caso, flessione e adduzione. Senza estensione e abduzione. E questa è la opposizione. Chiaro? Infine, visto che ho parlato del braccio, vi ho detto flessione e estensione. Ecco, però attenzione, adesso voi guardate questo movimento sull'asse trasversale, quindi devo dire nel caso del gomito, ricordate, quindi lato braccio, flessione, estensione, flessione, estensione, questo discorso vale per la gamba, c'è cioè la coscia, c'è cioè il piede, piede, flessione dorsale, flessione dorsale, però insomma, chiaro. Pensate adesso al braccio, quindi il movimento è questo oppure questo. In effetti si dice, quando faccio così flessione, e quando faccio così si può dire estensione. Però attenzione, se ci pensate bene, è sbagliato. Anatomicamente è sbagliato, perché se io porto il braccio in avanti, lo allontano dal centro della superficie corporea. Se lo porto indietro, pure. Allora, nel caso specifico del braccio, non si dice, non si vorrebbe dire flessione, estensione, anche se non è sbagliato, si può dire perché ormai questo pezzo ce lo usano come termine, ma si dovrebbe dire antiversione, retroversione, antiversione, retroversione. Cioè, ma in realtà l'antiversione equivale alla flessione in pratica e la retroversione equivale all'estensione. La differenza è che in entrambi i casi, in questo caso, c'è allontanamento dal centro della superficie corporea. Chiaro? Ora tenete presente, io ho fatto la capoccia così questi movimenti, perché vedete che poi io in considerazione se ho questi termini, dato per scontato voi capiate che significa. Quindi dovete ben spiccarli nella testa. Chiaro? Le posizioni, laterale, mediale, prossimale, distale, traviale, lontane e i movimenti. Cosa significa? D'accordo? Allora, adesso dobbiamo finire ovviamente veloce, però volevo soltanto fare un'introduzione a quella che sarà la lezione più specifica, dopo questa grande generalità che è stata data oggi di giovedì. Ok? Chiaramente chi è il, siccome noi partiamo, anche se poi comprate il Gray, lo studio per lavorare all'inizio dell'anatomia, noi lo faremo in maniera sistematica. Però attenzione, perché già quando arriveremo al cranio, che sarà uno dei primissimi argomenti dopo le generalità che affronteremo, anzi il primo argomento vero di anatomia del locomotore, vedete che ci sarà molta anatomia topografica, perché nel parlare del cranio, ma anche nel parlare della colonna, non si può non parlare del sistema nervoso, chiaro? Fare qualche cenno al sistema nervoso. Quindi chiaramente, come vedete, già soltanto il cranio l'esempio di studio topografico, tornando a quel discorso che vi facevo. Adesso però, cominciando in maniera invece sistematica, quali sono i sistemi che, in cui noi smembriamo questo corso alla fine della anatomia? Locomotore, ok. Che significa locomotore? Ossa, muscolo, articolazione, osteologia, struttura ossa, astrologia, di articolazioni, limologia, studio dei muscoli. Vedete che anche qui ci sono una cosa topografica, molto spesso i testi sistematici, attenzione, tipo la l'articolo sistematico, tratta le ossa, poi l'uomo tratta le articolazioni. Noi invece tratteremo insieme le ossa e le articolazioni. Yeah. E per un esempio. E questo si avvicina più all'aspetto topografico del genere. Quindi dovete utilizzare questo genere fondamentale, poi ricordate che poi nei testi le cose le dovete ricercare, non saranno nello stesso ordine in cui preciso in cui noi le scriveremo. Bene. E allora scusate un attimo, lo schermo prima della prossima lezione comincerà con un quadro, diciamo, di richiami istologici, richiami istologici di chi è di istologia, cioè chiaramente delle basi di istologia che però ci servono per capire un po' la parola. Chi sono i diciamo gli attori di questo sistema locomotore? Naturalmente lo schermo. Lo schermo è composto da ossa, come ben sappiamo, da tessuto osseo, ma non solo da tessuto osseo, da altri tessuti importanti che sono la cartilagine e il tessuto connettivo. Bene. Allora, che cosa sono poi tutti questi tessuti, cosa sono fatti, eccetera, ovviamente ne accenderemo la prossima volta. Questo per esempio è il tessuto connettivo, questa è la cartilagine, questo è il tessuto osseo di cui parleremo, ma non dimentichiamo di quello che ci sono i muscoli. I muscoli che è un tipo di tessuto diverso, mentre tessuto osseo, cartilagine e tessuti connettivi possono essere tutti quanti racchiusi in una stessa origine biologica, nel senso della stessa, cioè origine tessuti di tipo, tutti quanti possono essere tessuti connettivi, quindi i tessuti connettivi di cui parlavo prima sono i cosiddetti connettivi prevalentemente. Ma in realtà anche l'osso, anche la cartilagine è un tessuto connettivo. A causa dei tessuti connettivi c'è il muscolo, che nello schermo ha delle caratteristiche particolari rispetto alla muscolatura che troviamo per esempio nel cuore e nei lisci. Il muscolo è più naturale. Sapete, comunque di questo naturalmente cominceremo a parlare la prossima volta.